questo che state per ascoltare è un episodio davvero molto molto particolare. Non solo perché andiamo a studiare uno degli artisti più importanti per la storia del cinema, ma anche perché 6 anni fa, quando questo progetto era soltanto un piccolo mucchietto di video su YouTube, mi sono fermato proprio in questo punto. Non so se per riverenza nei confronti di questo artista, per svogliatezza personale, o soltanto perché le cose a volte vanno così. È probabile per la seconda. Ma la cosa più importante è che adesso questo progetto riparte proprio dal punto in cui si era interrotto. Questa è la storia del cinema.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Sono Matteo Vitelli, un regista e uno sceneggiatore che proprio quando ce la stava per fare ha deciso di cambiare la propria rotta. Perché oggi la mia missione è prendere quel bagaglio culturale che l'università mi ha donato e restituirlo a voi, studenti e studentesse di cinema. Charles Spencer Chaplin nasce il 16 aprile 1889 e la sua vita è già una tragicommedia. All'anagrafe di Walworth, piccolo sobborgo di Londra, non c'è una registrazione ufficiale riguardo la sua nascita. I suoi genitori, Charles Senior e Hannah, entrambi attori, si sposano 4 anni prima della sua nascita, nel momento in cui Charles Senior diventa il tutore legale di Sidney, figlio illegittimo di Hannah. Quest'ultima, nata da una famiglia di calzolai, ha una breve e fallimentare carriera col nome d'arte di Lily Harley, mentre Charles Senior, figlio di un macellaio, è un cantante di un successo leggermente superiore a quello di Hannah. Anche se in realtà non divorzieranno mai ufficialmente, i genitori di Charlie si separano nel 1891 e l'anno successivo la madre dà alla luce un terzo figlio, George, da subito affidato al padre naturale, un artista collega di Hannah. La storia di Charlie, come vedremo, è veramente la più drammatica di tutte le storie di successo mai raccontate. Se la sua infanzia, infatti, dovesse essere rappresentata da 2 parole, queste sarebbero sicuramente povertà e difficoltà. A causa delle condizioni economiche generali della famiglia, dall'età di 7 anni Chaplin fa avanti e indietro fra casa e istituti formativi per bambini indigenti. Lui stesso ammetterà di essere a malapena consapevole dello stato di crisi in cui vive, perché in fondo è una crisi continua. E le cose non migliorano affatto. Hannah sviluppa una psicosi apparentemente causata da un'infezione di sifilide e malnutrizione, e nel settembre del 1898 viene ricoverata in un manicomio. Charlie e suo fratello quindi vanno a vivere dal padre, che conoscono a malapena. Tuttavia, i 2 Chaplin si ritrovano davanti un padre alcolizzato grave, che infatti muore 2 anni dopo a soli 38 anni di cirrosi epatica. Ma non ci sono solo brutte notizie. In quegli anni Chaplin inizia a esibirsi su qualche palcoscenico. Considerate che, quasi come Mack Sennett, la sua prima apparizione è all'età di 5 anni. Si racconta infatti che nel 1896, durante una recita in un teatro di varietà, Hannah, a causa di un improvviso abbassamento di voce, viene fischiata e costretta ad abbandonare il palcoscenico. L'impresario di turno, allora, manda a sostituirla in scena proprio il piccolo Charlie, che ottiene un grandissimo successo cantando una canzone popolare dell'epoca. Chaplin dirà che in quegli anni la madre gli avrebbe infuso la sensazione di avere una sorta di talento. E allora, attraverso i contatti di suo padre, Charlie riesce a diventare un membro della compagnia di ballerini degli Haight Lancashire Lads, con la quale parte in una tournée che dura un intero anno, dal 1899 al 1900. In quell'anno Chaplin lavora molto sodo e il successo tra il pubblico non aspetta certo ad arrivare. Ma Charlie non è che sia proprio soddisfatto della danza e quindi si mette alla ricerca di qualcos'altro. Nel frattempo, Sidney Chaplin, il fratello di Charlie, entra a far parte della prestigiosa compagnia di Fred Carno, impresario teatrale dall'impareggiabile senso dello spettacolo. E quindi potete immaginare benissimo cosa succede. Sidney presenta Charlie a tutta la compagnia, ma Carno inizialmente è diffidente, perché, parole testuali, considera Chaplin un ragazzo pallido, gracile e dall'aspetto un pochino cupo, che sembra troppo timido per fare del gran teatro. Ma ci mette poco a cambiare idea. Chaplin inizia prima con una serie di parti minori, per poi passare a ruoli da protagonista e nell'aprile del 1910 arrivano le prime attenzioni da parte della stampa. Preso dall'entusiasmo per questo astro nascente, Fred Carno decide di partire per un tour in Nord America di ben 21 mesi. E il successo di Chaplin è semplicemente strepitoso. La stampa locale lo arriva a definire uno dei migliori artisti di pantomima mai visti da quelle parti. Ed è lì che avviene l'incontro con Mack Sennett, il punto di svolta nella vita di Charlie Chaplin. A dire la verità, Chaplin ha già visto qualcosa della Keystone e diciamo che non è che ne sia particolarmente entusiasta. I film di Sennett gli sembrano soltanto un'impepata di cozze di disordine difficilmente raggiungibile, però, spinto dalla curiosità, decide di firmare il suo primo contratto cinematografico. D'altronde, questa è un'occasione perfetta per ricominciare da zero. Quindi, nel settembre del 1913, Chaplin firma il suo bel contratto da $150 alla settimana. All'inizio di dicembre arriva a Los Angeles e il 5 gennaio 1914 inizia a lavorare per la Keystone Picture Studio. Il suo debutto arriva nel film Charlot giornalista. Nonostante il titolo possa trarre leggermente in inganno, in questo film Chaplin non indossa ancora i panni del personaggio che lo avrebbe reso universalmente celebre. E diciamo che anche il successo del film non è che sia stato proprio memorabile. Ma è nel secondo film che avviene la trasformazione. Chaplin sente il bisogno di identificarsi in un personaggio. L'idea che sta alla base di questo processo di metamorfosi è la più totale e completa contraddizione. Pantaloni larghi, cappotto stretto, cappello piccolo e scarpe grandi. Piccolo baffo che aggiunge un po' più di anni, perché insomma all'epoca Chaplin ha comunque 25 anni, ma che lasci mostrare comunque l'espressione del viso. E infine, ultimo ingrediente, la più totale inconsapevolezza di quello che si sta facendo. E sì, perché diciamolo, Chaplin non ha assolutamente idea di quello che sta creando, ma questo non importa. Sono i due cortometraggi usciti quasi contemporaneamente, Charlot ingombrante e Charlot all'hotel, a far conoscere al pubblico la maschera di Charlot. Questo personaggio, conosciuto universalmente come il vagabondo, si definisce pienamente soltanto nell'aprile del 1915, quando Chaplin recita nel cortometraggio appunto il vagabondo. Inizia così il rapido e travolgente successo di Charlot. Nell'arco di soli 5 anni, Charlie Chaplin riesce a conquistare di diritto un posto d'onore nella storia del cinema. Purtroppo siamo arrivati alla fine di questo episodio. Raccontare tutto Charlie Chaplin in una sola decina di minuti è una missione praticamente impossibile. Vi dico sin da subito, ma lo avete già visto bene dal titolo dell'episodio, che questa è soltanto la prima parte di questo macro ma macro argomento. Quindi ci sentiamo nel prossimo episodio per la seconda parte della storia di Charlie Chaplin. Tuttavia, prima di salutarvi, voglio lasciarvi con qualche compito per casa. Prima di ascoltare il prossimo episodio, vorrei chiedervi di dedicare un poco del vostro tempo per guardare almeno uno di questi film, fondamentali per capire l'arte di Charlie Chaplin. Così arrivate belli preparati, no? Allora, il primo che vi segnalo è sicuramente Il Monello, 1921. Il secondo titolo, e questo lo dovete vedere, è Tempi Moderni, 1936. E il terzo, questo veramente dovete assolutamente vederlo, è Il Grande Dittatore, 1940. Sia ben chiaro, non sto dicendo che questi siano i più importanti di Chaplin. Sarebbe un'affermazione sbagliata perché, almeno in mia opinione, nella vita di un artista tutto è importante. Ma questi tre titoli rappresentano sicuramente un buon punto di partenza per conoscere il grande artista che è Charlie Chaplin. Bene, ci sentiamo nel prossimo episodio.
Avete ascoltato La Storia del Cinema, un podcast indipendente di Matteo Vitelli. Iscriviti per ricevere aggiornamenti costanti sull'uscita di nuovi episodi.
Da oggi La Storia del Cinema arriva anche su Patreon, in cui troverai questi e tanti altri contenuti totalmente inediti. Con il tuo piccolo contributo consentirai a questo progetto di proseguire il proprio percorso, sempre nel nome della divulgazione cinematografica. Clicca sul link in descrizione.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.